Grande Simone.
Allora, niente, io vorrei collegarmi un po' a quei interventi precedenti che sono stati fatti, che allargavano un po' il discorso sul discorso del Covid. Perché parlare di Covid è staccato dal discorso di reddito, staccato dal discorso di cura, staccato dal discorso, diciamo, ambientale, penso che pone diversi limiti da questo punto di vista. E provo ad entrare un po' nel merito. Noi siamo qui oggi a parlare di Covid, quando alle nostre spalle, se qualcuno guarda un po' più là, ci sono state 47 morti a pochi metri da qui. Così, giusto per capire sostanzialmente anche nel luogo dove siamo. Un'altra cosa che voglio dire, poi entrerò nel merito, diciamo così, anche dell'intervento. Leggevo l'altro giorno che in Campania, a Gragnano, la gente che vuole andare al mare, a Castellammare, non può andare su quella spiaggia libera perché non è residente di Castellammare. Almeno che non pagano 10 euro a testa. Quindi capite bene, il Covid incomincia a diventare non solo semplicemente un virus, tanto per capirci, ma è un virus anche classista, come veniva definito prima. Sostanzialmente dipende da come uno affronta il Covid da questo punto di vista e da come affronta anche le chiusure che poi sono state imposte, diciamo così, alla popolazione sostanzialmente. Rispetto a questo, quando si dice siamo tutti uguali, siamo tutti all'interno di questo tipo di situazione, io direi col cazzo che siamo tutti quanti uguali. C'è chi la chiusura se l'ha vissuta in una certa maniera con la sua piscina, con il suo giardinetto, e c'è chi l'ha vissuto in 4 metri quadrati. Teniamo presente che i detenuti è un esempio, tanto per capirci, in cui ci sono dei morti e ancora non si sa bene questi morti, capito, se avranno giustizia o non. Quindi ci dobbiamo porre una serie di domande. Ecco, ho voluto accennare questi pochi esempi, ma voglio cominciare a fare anche un po' il discorso, diciamo così, di quello che significa per me la cura sostanzialmente anche rispetto al Covid. Cura, è vero, tocca sostanzialmente il discorso sanitario, ma non solo. Prima c'è stato l'intervento del compagno che lavora con i facchini nella logistica. Penso che se non ci fossero stati i facchini che distribuissero della roba, che portassero in giro, diciamo così, che erano stati beni di prima necessità, penso che avremmo avuto molti più problemi da questo punto di vista. Io lo inserisco all'interno di un discorso di cura, anche loro da questo punto di vista, perché hanno avuto cura delle persone a cui portavano, diciamo così, dei beni di prima necessità. Mi riferisco ai beni di prima necessità, non ad altri beni, tanto per capirci. Porto un altro esempio. Quando insieme ai facchini abbiamo fatto la battaglia a Granarolo, tanto per capirci, anche lì, nel momento in cui abbiamo fermato le merci, ci hanno posto un problema. Che il latte doveva arrivare in città, ma soprattutto negli asili, tanto per capirci, negli asili nido e cose del genere. Bene, noi ci siamo presi l'incarico in quel periodo di far arrivare il latte negli asili nidi, ma tutto l'altro latte che doveva essere distribuito in giro dappertutto abbiamo continuato a bloccarlo. Quindi il discorso che io faccio anche rispetto al discorso dei facchini è proprio quello di dire che nei beni di prima necessità ognuno di noi si deve muovere sostanzialmente per garantire anche l'esistenza degli altri. Nei beni di non prima necessità, beh, che se andassero a fanculo sostanzialmente, lo dico molto tranquillamente da questo punto di vista, perché non mi interessa, soprattutto in una fase come quella di adesso. E quindi il discorso di cura io lo allargo, diciamo così, anche ad altri settori, le badanti, tanto per capirci, no? In cui in questo periodo, capito, vediamo pure benissimamente che il loro reddito è calato di molto rispetto a questo. Parliamo del discorso dell'ambiente. Spesso sento, mi dicono alcuni esperti che il discorso dell'ambiente è fondamentale perché il virus aveva trovato il suo humus, diciamo così, in alcuni settori, come potrebbero essere, diciamo, i boschi, come potrebbero essere i ghiacciai e cose del genere, in cui da questi posti, soprattutto i ghiacciai, nel momento in cui c'è un discorso di scioglimento dei ghiacciai, non sappiamo che malattie possono uscire fuori da lì. Queste non sono cose che dico io, ma sono cose che esperti pongono questo tipo di problema e che sicuramente andremo incontro, diciamo così, ad altri virus che a noi sconosciuti, oltre che il Covid, tanto per capirci. E quindi un discorso, anche sul discorso ambientale, penso che vada affrontato, diciamo così, partendo sempre da un discorso di classe e non semplicemente facendo un discorso, diciamo così, del riciclaggio, diciamo così, della bottiglia di plastica oppure della piantagione di alberi, che sono cose fondamentali che vanno fatte e vanno costruite, ma a fianco a quello dobbiamo costruire un percorso molto molto più forte, che mette in discussione quello che è il sistema, diciamo così, di produzione che oggi il capitale ci dà da questo punto di vista. Perché se non partiamo anche da quello, di mettere in discussione il sistema e la produzione che il capitale oggi ci dà, noi possiamo piantare 50.000 alberi, possiamo raccogliere bottiglie di plastica, però comunque si continua a inquinare. Ieri ho visto il video di Taranto, tanto per capirci quello che c'era a Taranto, vedere quel video mi si sono raddrizzati i capelli da questo punto di vista, anche se sono pochi, però vedere quel video, capito, è una cosa estremamente gravissima da questo punto di vista. Quella è una fabbrica che va chiusa da questo punto di vista rispetto a quella situazione, perché ieri chi ha visto quel video in rete, capito, voglio capire chi è d'accordo, diciamo così, a dire teniamola aperta quella fabbrica. È una cosa, capito, che non tocca semplicemente il quartiere Tamburi, ma tocca l'intera umanità, secondo i modi di vedere, da questo punto di vista. Arriviamo al discorso del reddito. Bene, abbiamo detto che il Covid è un discorso classista, da questo punto di vista. C'è chi lo affronta in una certa maniera, c'è chi lo affronta in un'altra maniera, però sappiamo benissimo che il discorso del reddito è una cosa fondamentale. Io sono perché, capito, i soldi che stanno cominciando a ricevere anche dall'Europa e cose del genere, non mi interessa entrare nel merito discorso messa sì, messa no, non mi interessa dal punto di vista, mi interessa sapere se i soldi ci sono, e nel momento in cui ci sono i soldi devono passare dalle mani dove arrivano i soldi direttamente nelle tasche di chi ne ha bisogno da questo punto di vista, non attraverso i secondi soggetti. Quindi sono per un reddito, diciamo, universale, per un reddito, diciamo così, non... Come succede con il reddito di cittadinanza, tanto per capirci. Non puoi prendere due birre, perché due birre sono troppe, quindi ti possono tirare via la cittadinanza. Non puoi mangiare quello che vuoi tu, ma devi comprare quello che dicono loro, da questo punto di vista. Quindi, oltre al discorso di un reddito, diciamo così, che ti assegnano, che è un reddito, diciamo, di... contentezza, cioè ti fanno contenti, fanno felici in quel momento perché tu ricevi quel reddito, però ti cambiano la vita, ti dicono loro che cosa devi mangiare, cosa devi bere, quanto devi bere e quanto devi mangiare. Ma saranno cazzi miei nel momento in cui io prendo un reddito di cittadinanza di volermelo spendere in un giorno oppure di mettermi dei soldini da parte per il futuro e cose del genere se ci riesco? Saranno fatti miei da questo punto di vista oppure devono essere gli altri che decidono sulla mia vita da questo punto di vista rispetto a questo? E questo vale anche sul discorso del Covid, tanto per capirci. Anche sul discorso del Covid, appunto, quando diciamo che il Covid è un virus in cui io non credo che ne usciremo tranquillamente fuori da questo punto di vista. Io penso che la situazione del Covid ci manterranno in una continua emergenza. Non significa che torneremo alla situazione di marzo, però sicuramente, capito, l'emergenza che ci manterranno e che ci proporranno è quella di dire c'è un focolaio qui, c'è un focolaio là, c'è un focolaio da altre parti, come stanno facendo da questo punto di vista anche rispetto ad altri virus. Il discorso dell'influenza, il discorso, diciamo, dell'antivirus sul Covid, penso che sia una cazzata enorme secondo i modi di vedere, non perché sono contro il vaccino, diciamo così, ma perché il Covid è in continua evoluzione, in continuo cambiamento da questo punto di vista. Io mi contenterei già se si trovasse una cura, diciamo, al Covid da questa situazione. Perché come vediamo, pure l'influenza, una semplice influenza, diciamo così, ogni anno cambia il vaccino. Scusate, ma io non sono medico, non sono chissà, forse non ne capisco niente da questo punto di vista, però, diciamo così, per la mia età, capito, e chi a fianco a me mi dice, capito, che il vaccino dell'anno scorso, già di 2 anni fa, sull'influenza è diverso da quello che è stato fatto quest'anno, evidentemente perché anche l'influenza è in continua trasformazione. E il Covid ci dicono la stessa cosa, è in continua trasformazione. Quindi un vaccino può andare bene per un periodo, poi successivamente non si sa. Io mi accontenterei, appunto, come dicevo prima, che ci fosse una cura, perché chi malato di Covid, capito, potesse guarire da questo punto di vista rispetto alla situazione. Quindi, come capite bene, ci sono tantissime cose su cui noi dovremmo riflettere e ragionare. Non ultimo, diciamo così, quando parlo del discorso del reddito, appunto, forse sono un po' confuso, ma nel mio intervento, però credo che voglio dire, teniamo presente che a ottobre la cassa integrazione che stanno dando scade, teniamo presente che a settembre aprono le scuole, teniamo presente che tutta una serie di agevolazioni che sono state date in via emergenziale in questo momento, da settembre a ottobre, capito, incominciano a cadere. Quindi ci saranno persone che non avranno più un minimo di reddito da questo punto di vista. Non sanno come sparcare il lunario. Ci saranno gli studenti che andranno in alcune classi, capito, e voglio capire dove, perché le classi qui, perlomeno a Bologna, capito, hanno fatto una gara d'appalto, sembra che stanno cercando stanze in giro dove fare le scuole da questo punto di vista. Però in una scuola dove ci stavano 24 persone, 24 ragazzi dentro, oggi in quell'aula, capito, se no ce ne vanno 12 o 16, tanto per capire, tutti gli altri dove si vengono messi? E qui c'è un discorso anche del personale sostanzialmente, c'è tutto un discorso su cui potremmo ragionare per giorni interi da questo punto di vista. Però ragionare su questi giorni, no, non voglio ragionare giorni interi, vado verso la conclusione, però ragionare su questi punti secondo me è importantissimo, perché nel momento in cui ragioniamo su questi punti sappiamo anche che cosa possiamo fare noi rispetto alla situazione. Sicuramente, diciamo così, ci sono alcuni aspetti dove possiamo incidere più forte, ci sono degli aspetti dove non possiamo incidere molto sostanzialmente, però sicuramente non possiamo stare zitti, ci dobbiamo muovere. A Bologna ci sono state tantissime situazioni anche sul discorso delle privatizzazioni, diciamo così, le farmacie comunali, porto un esempio, non so chi ha vissuto questo aspetto, delle farmacie comunali a Bologna, tutta una battaglia finalizzata a un referendum che poi si è vinto, ma comunque le farmacie sono state privatizzate, come il referendum sull'acqua, tanto per capirci. Ma perché succede questo? Perché secondo me, capito, nel momento in cui, capito, io faccio una battaglia sul discorso della privatizzazione e faccio una battaglia per aprire al pubblico, da questo punto di vista non posso fare una battaglia finalizzata al referendum, posso fare il referendum ma devo finalizzare quella battaglia a un conflitto sociale, perché solo col conflitto sociale noi possiamo risolvere in parte alcune cose. Perché si abituano persone a dire che mettendo una firma vincono il referendum, abbiamo vinto il referendum, e poi sotto gli occhi di tutti, come sta andando il discorso dell'acqua, sta andando tutto, ci sono queste situazioni. L'altro aspetto che voglio portare come esempio, dopo concludo sul serio perché voglio proprio finire, capito, è il discorso della tangenziale, l'apertura della tangenziale. Quando decidiamo, quando diciamo, capito, sui finanziamenti, sui modi di investimento, diciamo così, da parte delle istituzioni, vogliamo decidere noi, bene, è ora che incominciamo a prendere in mano anche queste situazioni. Vogliamo decidere noi come spendere quei soldi. Allora, a fare una terza corsia della tangenziale, tanto per capirci, quando abbiamo qui a Bologna il 70% della rete idrica che gira nell'amianto, e in alcune case ci sono l'acqua che arriva con i fili dell'amianto, capito? Io penso che quei soldi, posto di fare una tangenziale che aumenta il traffico, aumenta l'inquinamento, aumenta bla 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 bla, tutte le cose così, penso che quei soldi noi dovremmo decidere noi di restaurare, di mettere a posto, diciamo così, l'impianto idrico. Ecco, ho portato solo alcuni esempi, ma penso che questo qui basta anche per discorso di riflessione fra di noi, appunto per capire che cosa dobbiamo costruire, che cosa dobbiamo andare a mettere in piedi. Teniamo presente che a settembre-ottobre, se noi non incominciamo a muoverci, a creare un'unità, un fonte, un momento, diciamo così, di rottura, noi teniamo presente che sicuramente la destra, quando il momento in cui ci saranno i tagli al reddito, quando ci saranno sicuramente il problema nella scuola, la destra col suo discorso populista cavalcherà quella situazione e noi ci tocca rincorrere. Io penso che è ora di dire non rincorriamo ma costruiamo. Grazie.